Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Iniziamo la nostra trasmissione questo, con il segno di croce, il segno della nostra fede nella Santissima Trinità. E mentre facciamo il segno della croce, perché lo farete anche voi cari ascoltatori, pensate, deve essere non un segno, ma un atto di adorazione alla Santissima Trinità. Chiudete gli occhi e lentamente pensiamo i nomi che stiamo pronunciando e adorando. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Facciamo la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. E come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, o mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo presente spiritualmente in me e sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Bene, siamo arrivati anche al venerdì di questa settimana e continuiamo sempre con i Maccabei. Oggi è Santa Cecilia, vero, la patrona, vero, dei musicisti, vero, e dobbiamo pregare anche lei perché i canti in chiesa siano sacri e un po' alla volta non diventino canti da, non dico da discoteca, ma sapete, in certe chiese c'è chitarra elettrica e tamburelli e cose varie, praticamente sembra di essere in discoteca, no? Allora quando senti i canti sacri, quelli cantati con le corali eccetera, dici, beh, ma questa è sacra, ma quella roba là che cosa sarebbe, che cosa sarebbe, cosa vorrebbero farci intendere, che la chiesa è diventata una sala da concerti, non dico rock, ma quasi, e va bene. Allora, dico, è venerdì, Santa Cecilia, e la invochiamo appunto per questo motivo, ma vergine e martire, cioè ha preferito morire piuttosto che offendere il Signore. Allora, vedete, c'è un particolare che, diciamo, si collegherà anche con la lettera, cioè con la lettura del primo libro dei Maccabei. Cioè, il Signore, cioè praticamente Gesù Cristo, ecco perché diciamo Signore Gesù Cristo, ci ha fatto sapere che non dobbiamo temere quelli che uccidono il corpo, ma piuttosto quelli che uccidono l'anima. Allora, tu pensa, no, che il demonio si è travestito da angelo di luce, e praticamente sta lavorando per farci perdere la fede, per cui, diciamo, questo è omicida fin da principio, e quelli che collaborano con lui sono omicidi pure loro. Allora, dico, questo concetto è molto sottile ma molto prezioso di questi tempi. Non temete quelli che uccidono il corpo, ma piuttosto quelli che uccidono l'anima. Allora, se io vado a messa o vado a confessarmi e c'è un ministro di Dio che vuol convincermi a cambiare modo di interpretare il Santo Vangelo, la Sacra Scrittura, e dirmi che le cose di un tempo sono passate, che bisogna correggere tutto e che non c'era il registratore, io non posso dire la ringrazio, devo dire lei è un omicida, perché lei sta cercando di uccidere la mia fede, però non ci riuscirà, perché voglio essere un Maccabeo, per cui io combatterò contro, diciamo, tutti coloro che tradiscono i propri fratelli. Ricordatevi, non temete quelli che uccidono il corpo, ma coloro che uccidono l'anima, gli scandalosi, coloro che daranno scandalo, che Gesù le parole più forti le ha usate proprio verso costoro. Sarebbe bene, meglio, che gli si legasse una macina al collo, per cui cerchiamo di procurarci macine, ma è difficile trovarne perché non bastano. Quelli che scandalizzano oggigiorno, ecco, pensiamo all'affresco della cattedrale di Terni o che chiesa sia, ecco, quello è scandalo, vero? Con immagini pornografiche, con cose schifose, e non c'è nessuno che si muova, per cui sono tutti d'accordo per ammazzare, diciamo, i puri di cuore, vero? Le vergini, i vergini e coloro che vogliono vivere in stato di grazia. Bene, tu vai in chiesa e ti viene proposto di diventare uno schifo, praticamente un pubblico peccatore, come pubblica è questo affresco, è pubblico perché tutti lo possono vedere, basta andare in chiesa, e praticamente scandalizzano. Allora è chiaro che costoro non diranno mai niente a chi viene a fare addirittura la comunione in braghette corte e in canottiera, in estate si intende, venissero adesso, almeno si prendono la broncopolmonite e stanno vestite, vero, e stanno sotto le coperte, no? Invece no, vengono in estate, ecco, pertanto queste qui sono più vestite delle immagini affrescate sulla parete dietro l'altare, capite? Allora, questi sono delinquenti spirituali, cioè, non lo dico mica io, l'ha detto Gesù Cristo, cioè uno che ammazza è un omicida. Allora, non devo temere quelli che uccidono il corpo, ma quelli che uccidono l'anima, e questi sono degli assassini spirituali. Io non so che cosa dire, cosa devo far finta? Come fanno tutti finta di non aver capito, di non aver visto? No, diciamo, io amo i miei fratelli, per cui devo dire, sentite, io non voglio che voi vi scandalizziate, non voglio che voi cadiate nel tranello del modernismo, come se fosse tutto giusto ciò che è sbagliato. Questo è satanico, diabolico. Bene, allora vediamo che tu leggi pure i Maccabei, Anna.
Claudio, sì, ci sono, sì. Ecco, dopo aver riportato vittoria sui nemici, Giuda Maccabeo e i suoi fratelli decidono di purificare il santuario da tutte le profanazioni fatte dai pagani e di rinnovarlo nel decoro e nel culto. Finalmente il 25 del nono mese, con grande esultanza del popolo, il Tempio viene nuovamente dedicato quanto maggior zelo per il culto divino dovrebbe quindi animarci, sapendo che nelle nostre chiese è realmente presente Gesù, vivo e vero nell'Eucaristia. Dal primo libro dei Maccabei. In quei giorni Giuda e i suoi fratelli dissero: ecco, sono stati sconfitti i nostri nemici. Andiamo a purificare il santuario e a riconsacrarlo. Così si radunò tutto l'esercito e salirono al monte Sion. Si radunarono il mattino del 25 del nono mese, cioè il mese di Chisleu, nell'anno 148, e offrirono il sacrificio, secondo la legge, sul nuovo altare degli olocausti che avevano costruito. Nella stessa stagione, nello stesso giorno in cui l'avevano profanato i pagani, fu riconsacrato fra canti e suoni di cetre e arpe e cimbali. Tutto il popolo si prostrò con la faccia a terra e adorarono e benedissero il cielo che era stato loro propizio. Celebrarono la dedicazione dell'altare per 8 giorni e offrirono olocausti con gioia e sacrificarono vittime di ringraziamento e di lode. Poi ornarono la facciata del tempio con corone d'oro e piccoli scudi. Rifecero i portoni e le celle sacre, munendole di porte. Grandissima fu la gioia del popolo, perché era stata cancellata l'onta dei pagani. Giuda, i suoi fratelli e tutta l'assemblea di Israele poi stabilirono che si celebrassero i giorni della dedicazione dell'altare nella loro ricorrenza, ogni anno, per 8 giorni, cominciando dal 25 del mese di Chisleu, con gioia ed esultanza.
Allora qui ci mostra che quando un tempio viene profanato bisogna riconsacrarlo. Chiaramente con il trionfo del cuore immacolato io non so quante chiese non siano da riconsacrare, perché sono state profanate anche, diciamo, dal modo, diciamo, a parte le comunioni sacriliche che si sono fatte. Non sappiamo se verranno celebrate messe che non sono neanche secondo i canoni della religione cattolica apostolica romana. Abbiamo la profanazione del Tempio nel modo di accostarsi alla Santa Comunione, appunto, anche non in grazia di Dio, perché tutti fanno la comunione e nessuno si confessa, per cui quanti sacrilegi. Poi quelli che immodestamente vengono in chiesa, vero? Ecco, praticamente io non so se ci sarà forse una chiesa, può darsi, che non abbia bisogno di essere riconsacrata. Allora dice: dopo la vittoria, vero, in quei giorni Giuda che naturalmente non è il traditore, vero? Ma è Giuda Maccabeo, e i suoi fratelli, qui erano più di uno, ecco, sono stati sconfitti i nostri nemici, andiamo a purificare il santuario e riconsacrarlo. Chiaramente che saranno sconfitti da che cosa? Dal trionfo del cuore immacolato di Maria. Non avrebbe parlato di trionfo del cuore immacolato se non avessimo dovuto scendere così in basso, la chiesa profanata, vero? Allora cioè, è un trionfo, non è una vittoria, un trionfo. Allora dopo il trionfo, visto che sono stati sconfitti i massoni e tutti i loro soci in affari, disgraziati, andiamo a purificare il santuario e riconsacrarlo. Chiaramente poi bisogna vedere quanti avranno capito che è ora di riconsacrarlo, perché con l'aria che tira, che non è una trasmissione questa, l'aria che tira, diciamo, bisogna vedere se coloro che dovranno anche essere strapazzati con il castigo che ci meritiamo, perché abbiamo bisogno di essere castigati, cioè bisogno di essere purificati, resi casti. Allora, voi pensate anche alle chiese dove ci sono i sacerdoti che non sono neanche in grazia di Dio, pensate un po', e che magari danno scandalo, altro che, ecco, allora andiamo a purificare il santuario e riconsacrarlo. Bisogna che tutti quanti però comprendano che era ora di finirla, per cui non sarà una cosa che domani mattina ti svegli, le televisioni, le radio diranno: ah, oggi ha trionfato il cuore immacolato. No, piglieremo, vediamo quanto costa questo trionfo, costerà molto, perché molti peccati abbiamo fatto, per cui deve trionfare sulle sporcizie, che non sono solo quelle fisiche, ma le sporcizie della superbia, dell'orgoglio, dalla presunzione, dall'amor proprio, dalla compiacenza, dall'ambizione, dalla vanagloria, dell'ostinazione e della ribellione alla legge di Dio. Così si radunò tutto l'esercito e salirono al monte Sion, l'esercito dei combattenti che avrà resistito a questa profanazione totale, a questa eresia galoppante. Qui quello è l'esercito dei fedeli, ecco, l'esercito di quelli che hanno resistito a questa devastazione. Ecco, si radunò tutto l'esercito e salirono al monte Sion. Diciamo che noi abbiamo i sette colli di Roma e su uno di questi, vero, c'è anche c'è da riconsacrare, perché se è entrata Pachamama praticamente in San Pietro e in altre chiese e poi altri che le hanno in altre chiese in tutto il mondo, pensate un po'. Allora si radunarono il mattino del 25 del nono mese, cioè il mese di Chisleu, nell'anno, ecco, offrirono il sacrificio secondo la legge, sempre secondo la legge, del nuovo altare degli olocausti che avevano costruito. Per cui gireranno nuovamente tutti gli altari verso Oriente, perché adesso praticamente questa strategia massonica ha fatto con le innovazioni, che cosa facciamo? Voltiamo le spalle a Gesù Cristo, no? E ci voltiamo verso il popolo, che il popolo è divino forse. Allora, tu devi celebrare verso Oriente, dove Gesù Cristo è stato crocifisso, e tutti quanti sono rivolti verso Oriente perché guardano a Lui per essere raggianti. Pensate che ribaltone, cambiare di nuovo tutti gli altari, rimetterli al posto di prima. Mamma mia, sono della legge nuova altare. Nella stessa stagione e nello stesso giorno in cui l'avevano profanati i pagani, questi sono pagani, forse anche pagati, non lo so, fu riconsacrato fra canti e suoni di cetre e arpe, niente chitarre elettriche, niente, ecco, cimbali. Tutto il popolo si prostrò con la faccia a terra e adorarono e benedissero il cielo che era stato loro propizio. Allora, si prostrò con la faccia a terra, adesso fa conto, no? Dopo la riconsacrazione questi stanno con la faccia per terra. Noi facciamo la comunione in piedi, pigliamo il biglietto del treno e ce ne andiamo. Ecco, comunione in mano, la gente non ha fede, non crede che Gesù è, perché se credesse la riceverebbe in modo diverso. Pertanto questi si sono prostrati con la faccia a terra, ma la faccia a terra ce la farà andare nostro Signore con la faccia per terra, visto che non vogliamo piegarci, ci piegherà Lui. Celebrarono la dedicazione dell'altare per 8 giorni e offrirono olocausti con gioia e sacrificarono vittime di ringraziamento e di lode. Ah, ma io devo andare a lavorare, io devo rispondere al telefono, voglio vedere, non ci sarà più nulla, secondo me non ci sarà più nulla di tutto ciò. Staremo per 8 giorni, ecco, visto che non dovevamo lavorare la domenica, adesso ci toccherà stare con la faccia per terra per 8 giorni. Poi ornarono la facciata del Tempio con corone d'oro e piccoli scudi. Ecco, ornarono la facciata con corone d'oro e anche con le corone del Rosario, perché la Madonna è la Madonna del Rosario, per cui noi non metteremo le corone d'oro, ma metteremo le corone del Rosario. E piccoli scudi, quello, sapete gli scudi, quello di San Michele Arcangelo, lo rimettiamo al suo posto alla fine di ogni Santa Messa con il suo bel scudo e la sua bella spada. Rifecero i portoni e le celle sacre, rifecero i portoni perché quei portoni là sono entrati i profanatori, per cui hanno buttato giù anche i portoni, li facciamo nuovi perché hanno profanato anche le porte del Tempio Sacro e le celle sacre, tutto da rifare, munendole di porte perché non possa più entrare nessuno se non autorizzato. Grandissima fu la gioia del popolo, sì, quelli che resteranno saranno molto contenti perché era stata cancellata l'onta dei pagani. L'onta è l'unto, mamma mia. Giuda e i suoi fratelli e tutta l'assemblea di Israele poi stabilirono che si celebrassero i giorni della dedicazione dell'altare nella loro ricorrenza ogni anno per 8 giorni, cominciando dal 25 del mese di Chisleo con gioia ed esultanza. Qui ogni anno si celebrerà il trionfo del cuore immacolato di Maria, chiaramente ci sarà la solennità di Maria Santissima Corredentrice. Maria Santissima Corredentrice, quello è il dogma che la Chiesa, se non lo fa, piglierà il sacco delle legnate, perché quello è voluto da Dio, ecco, ed è necessario, ecco, proprio per mostrare che noi siamo cattolici, non abbiamo nessuna intenzione di diventare protestanti. Allora, lodiamo il tuo nome, glorioso Signore, questo qui è il Salmo, leggilo tu, Anna.
Sì. Il ritornello, sì, lodiamo il tuo nome glorioso, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e per sempre. Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, lo splendore, la gloria e la maestà, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo. Tuo è il regno, Signore. Ti innalzi sovrano sopra ogni cosa. Da te provengono la ricchezza e la gloria. Tu domini tutto. Nella tua mano c'è forza e potenza. Con la tua mano dai a tutti ricchezza e potere.
Ecco, allora, lodiamo il tuo nome glorioso, Signore. Allora, qui non possiamo dare altri nomi al Signore, vero? Cioè, i falsi profeti danno altri titoli e dicono che il Signore è qualcun altro, oppure è il Signore di tutti, ma però con un nome diverso, e poi tutti sono signori alla fine, no? Perché tutte le religioni, cioè praticamente c'è questa deriva praticamente attuale che si chiama il mi sfugge il termine, sincretismo, sin vuol dire unità, insomma, ecco, allora, il sincretismo, allora a me viene da ridere perché io lo chiamo il sincretinismo a giusta ragione, no, perché scusa, ma che sincretismo religioso, deve essere sincretini per fare ste cose qua, perché chi conosce la Bibbia dice non avrai altro Dio fuori che me, e allora queste parole tu non le puoi cancellare, no? Io non sono un cretino, per cui oggi abbiamo i cretini per la cretina, quella lì del cambiamento climatico, ma però tutto serve a farci capire, no, a che punto siamo. Lodiamo il Signore. Il tuo nome glorioso, oh Signore, tu hai un nome che è Padre, Figlio e Spirito Santo, non c'è altro Dio fuori di me, dice il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e per sempre. Allora, cosa significa questo? io ti benedico, Signore, tu sei il Dio di Israele, no? Sei nostro padre, ma non soltanto per un periodo. Ora è sempre, non si può cambiare nulla, è sempre Lui, il Signore, nostro padre, il Signore Dio di Israele. Ora è sempre, ecco, non si cambia nulla, ma chi è che, ma bisogna, io non lo so, bisogna essere proprio mal combinati anche interiormente, rovinati, io non lo so cosa succede. Tua, Signore, è la grandezza e la potenza. Certo, c'è forse qualcuno, cioè, ha creato i cieli e la terra, i cieli dei cieli, diciamo l'onnipotente, tua, Signore, la grandezza e la potenza, ma che c'è qualcun altro che vuol mettersi tra i piedi qua? Lo splendore, la gloria e la maestà, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo e bisogna piegare le ginocchia e anche la faccia per terra e dire mio Signore e mio Dio. C'è a Fatima l'angelo che va con la faccia per terra e invita i bambini a fare altrettanto, cioè gli angeli fanno così. Noi, ma possibile, ma chi crediamo di essere noi se gli angeli, gli arcangeli piegano la testa fino a terra e io invece sto in piedi come un baccalà, ecco, uno stoccafisso. Allora, tu è il regno, Signore, ti innalzi sovrano sopra ogni cosa, da te provengono la ricchezza e la gloria. Allora, tu è il regno, Signore, ti innalzi sovrano sopra ogni cosa. Ma qui c'è qualcuno che vuol mettersi sopra il Signore, vuol perfino cambiargli le parole in bocca al Signore, ma capite? Tu è il regno, Signore, ti innalzi sopra, sopra ogni cosa, devono stare tutti sotto, devono stare, no? Quando uno si mette sopra, che contesta anche la parola di Dio, ma capite? Bisogna pregare che non finisca l'inferno, perché bisogna stare attenti, tutti coloro che la pensano così. Tu domini tutto, qui lascia fare, però è lento all'ira e grande nell'amore, però ci castiga. Tu domini tutto, nella tua mano c'è forza e potenza, con la tua mano dai a tutti ricchezza e potere. Ecco, allora, tu domini tutto, ecco, pertanto se vuoi ottenere qualcosa devi andare da colui che domina tutto, dove vuoi andare a prendere le cose che stai cercando, devi pregare e chiedere la grazia. Nella tua mano c'è forza e potenza, e io confido in te, o Signore, non in me, e neanche negli uomini, perché tu mi hai avvisato, mi hai detto, guardatevi dagli uomini, posso essere vestiti di qualsiasi abito, sempre uomini sono, guardatevi dagli uomini, perché vi può succedere di tutto con gli uomini, guardatevi dagli uomini, l'ha detto il Signore, stiamo attenti, con la tua mano dai a tutti ricchezza e potere. Ricchezza di grazia, perché noi diciamo che i soldi sono lo sterco del diavolo e hanno rovinato il mondo, vedete che addirittura Gesù Cristo è stato venduto per i soldi, 30 denari Gesù Cristo, pensate l'uomo quando perde la fede che valore dà a nostro Signore, 30 denari. Ecco, non so che cosa si compra con 30 euro, se sono 30 denari, no? Ecco, pensate un po', arrivare a svalutare il Signore e dargli quel valore. Ma oggi gliene stiamo dando ancora di meno, perché, diciamo, se uno crede di fare la comunione con Gesù Cristo, che è tutto, mio Dio e mio tutto, mio Signore e mio Dio, vero? E lo ricevo come se fosse, non so io quanti grammi di pane, giusto per un segno, come dicono i protestanti, per cui non c'è la presenza di Gesù Cristo, perché hanno perso la fede e vorrebbero farcela perdere anche a noi, per quello danno la comunione a tutti quanti, divorziati, separati, omosessuali, tutti quanti a fare la comunione, vero, senza cambiare vita. Prima ti converti, vero, prima ti lavi e dopo puoi entrare, così sporco non puoi. Ecco, allora Anna, a questo punto io direi di chiedere una pausa musicale,
certo,
vero? Perché però no, volevo dire anche questo, forse no, perché mi sono preso il libro dei Maccabei, a dire la verità, mi sono preso il libro dei Maccabei perché ho detto aspetta, che ce l'ho tutti questi libri, soltanto che non ho mai il tempo di leggerli, ma stavolta ho detto adesso voglio vedere cosa c'è da leggere, è meraviglioso, sapete. Allora, leggo soltanto quello che dice Don Dolindo dello spirito di preghiera. Allora, apriamo bene le orecchie, quelle che abbiamo attaccate alla testa, e le orecchiette del cuore, perché bisogna che ascoltino anche quelle. Se amiamo veramente la Chiesa e se vogliamo efficacemente cooperare alla sua vittoria, in questi tempi nei quali essa è tanto gravemente insidiata, riempiamoci dello spirito di preghiera e confidando in Dio preghiamo per la sua vittoria e il suo trionfo. Bello, vittoria e trionfo, vedi, trionfo del cuore immacolato, ma che bello. Non è con le parole e le parate che si vincono le battaglie di Dio, ma con la potenza divina, e la potenza divina si attira nelle nostre attività con la preghiera, quello dico, aumentare le corone, aumentare l'adorazione, diciamo tagliare tutte le cose che non servono perché abbiamo già speso troppo tempo in cose vane. Ogni anima è milite di questa grande forza ed è combattente di questa grande battaglia. Allora, chi recita la novena di San Michele, difendici nel combattimento affinché non periamo nel terribile giorno del giudizio. E te la devi ripetere per 9 volte, sperando che ti entri nella zucca, vero? Allora, difendici nel combattimento. Ma che razza di combattimento stiamo facendo noi, che non combattiamo? Difatti, dicevo martedì scorso, diciamo che dobbiamo... parlavo del libro di Gioele, cioè del profeta Gioele, dice... Dice, trasformate le zappe in lance o in spade, se non ricordo bene. Allora dico, noi abbiamo le zappe, abbiamo WhatsApp, è vero, WhatsApp. Allora bisogna trasformarle in rosari. Ecco, quanti rosari possiamo dire noi se la smettiamo di perdere tempo con questo WhatsApp, eh? Allora, vediamo un po', grande forza di combattere questa grande battaglia, cioè noi stiamo invitando le persone a pregare di più, ad offrire più sacrifici, aumentare, magari potessi andare a messa 2 volte al giorno, ma fare l'adorazione, cioè bisogna caricare meriti sul piatto, diciamo che deve cambiare le sorti dell'umanità, ma noi stiamo soltanto a dire hai visto, hai sentito, guarda qua e guarda là, sì. Chiaramente dobbiamo avvisare perché uno sappia anche che se è interessante, se dicono guardate che l'acqua delle bottiglie hanno scoperto che c'è dentro un batterio che fa avvenire un accidente, allora dice ma non bisogna dire queste cose perché sennò la gente si spaventa, ma allora io sono anche un vigliacco perché praticamente lascio che tutti si ammalino senza avvisarli che nell'acqua c'è il batterio. Bisogna dirlo per dire, guardate, siamo in situazioni di guerra, pertanto dobbiamo pregare per coloro che rischiano la dannazione perché stanno ammazzando la fede dei fratelli, dobbiamo dirlo, se no sti Maccabei, cosa serve leggere e meditare i Maccabei se dopo noi soltanto leggiamo così senza prendere l'esempio dei Maccabei? Allora, pregare non significa ripetere solo una formula stereotipata e fredda di invocazione, ma significa lanciarsi in Dio con piena fede, ferma speranza e ardente carità. Occorre la preghiera della mente, la preghiera del labbro e quella del cuore. Allora solo la nostra preghiera è come spada che ha l'impugnatura, la lama e anche il taglio. Se ha solo l'impugnatura e un moncone, se ha solo la lama è incapace d'essere diretta al segno, se non è affilata non penetra. Bello l'esempio, Cioè questa preghiera deve essere una preghiera che praticamente passa le nubi, deve passare oltre, vedete, diciamo gli aerei passano sopra le nubi e la tua preghiera rimane sotto, benedetto, ma possibile che un aeromobile riesca a passare le nubi e tu con la tua fede riesci neanche ad alzarti un millimetro da terra? Ah, Signore mio! La preghiera è come il respiro di una vita superiore. Non può essere efficace se non nello Spirito Santo ed è forte quando è tutta trasfusa di amore. Cioè, prego perché amo i miei fratelli, amo anche quelli che non mi amano, benedico anche quelli che mi maledicono, perché diciamo l'amore di Dio che passa attraverso di me deve pensare, vivere, ragionare come pensa Lui. Allora, vedete, le cose le vediamo, ma perché il Signore ci fa, sentite un po', cerco di spiegarmi in maniera che tutti possano comprendere. Quando Gesù ci mostra la parabola del buon samaritano, ci mostra un aggredito dai briganti. Ora, noi abbiamo davanti agli occhi, purtroppo, diciamo delle personalità importanti nella Chiesa aggredita dai briganti. Allora, ci passiamo davanti, cosa diciamo? Cosa diciamo? Ah, vedi come sei conciato, per forza, perché? No, no, passa quell'altro e lo lascia lì mezzo morto, o poteva essere già morto, o quasi morto, morto spiritualmente, anche se vivo fisicamente. Allora dice, allora tu che cosa fai? Devo prendermi cura di lui. Il Signore mi fa vedere sti poveri ministri, vero? Parlo di quelli della Chiesa, ma anche di quelli civili, che sono aggrediti dai briganti, cornuti. Allora cosa facciamo? Li lasciamo nelle mani dei briganti? Lui dice, però, non hai mica tanta carità per il prossimo, allora vedi che devi aumentare la preghiera di riparazione, perché anche costoro che sono comunque tuoi fratelli, se tu ottieni la conversione di uno di questi personaggi, sai che merito ottieni davanti a Dio? Perché sei stato un buon samaritano. Se invece tu vorresti metterci un piede sulla testa, non sei un buon samaritano. Scusate, perché praticamente mi viene da gridare, perché vedo che le cose sarebbero anche semplici se uno le volesse anche capire, o se gli interessasse, volesse sapere come funzionano. Invece siamo distratti, per cui per noi basta avere soldi in tasca, la macchina che funziona, la televisione che funziona, un conto in banca, e noi, se abbiamo la salute e l'appetito, a noi poi il resto non ci interessa. Bravo, vedrai, dovrai tirare anche tu le cuoia e non ti diranno, bene, tu hai vissuto come se io non ci fossi, adesso tu vuoi entrare nel mio regno, come fai entrare nel mio regno che tu non hai mai pensato al regno? Convertitevi e credete al Vangelo. La preghiera è come il respiro della vita, di una vita superiore, non può essere efficace se non nello Spirito Santo ed è forte quando è tutta trasfusa di amore, abbiamo detto. Preghiamo dunque con vivo fervore, come dobbiamo amare Dio con tutta la mente, la forza e il cuore, così parliamo a Lui con la mente, la vita e il cuore, e la nostra preghiera sia appreciativa, attiva e affettiva. Cioè, apprezzativa, cioè tu apprezzi tutto quello che il buon Dio ti ha donato, deve essere attiva, perché non te l'ha data perché tu la sotterri, i talenti li devi rendere attivi, devi moltiplicare i talenti, è affettiva perché devi amare Dio e anche il prossimo aggredito dai briganti. C- ci siamo agghiacciati dolorosamente e pretendiamo stare al cospetto di Dio come delle cariatidi stilizzate, senza espressione e dolcezza, in una posa che presume essere seria ed è invece schiacciante pesantezza, presume di essere spirituale ed è caliginosa come la fitta nebbia che si solleva dagli stagni. Che belli esempi che dà. Oggi si rifugge dalla preghiera affettiva e spesso si giunge a condannarla. Difatti non serve pregare tanto, è vero, basta dare un bicchiere d'acqua e dar da vestire. Caro mio, questo lo fanno anche quelli che non credono. Quasi fosse un'esagerazione, ecco, aggiunge, a condannarla, quasi pregare è esagerata, ma non basta dire un Ave Maria, ma basta dire Gesù ti amo, ma cosa vuoi star là a pregare, no? Si dimentica che Dio deve amarsi anche con tutto il cuore, amare con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa, e non si comprende che la preghiera liturgica non è tale se non è trasfusa di unzione di Spirito Santo, e se non parte dal cuore come fiamma dalla fornace ardente, non vale niente, fa anche rima con ardente. Senza l'amore non può concepirsi la preghiera vera che supera la pesante atmosfera terrestre e giunge a Dio. Senza l'amore la preghiera riveste la opprimente cappa farisaica. Cappa farisaica è posa e spesso è l'affrettata liberazione di un peso o il volere, la soddisfazione sterile di aver compiuto un dovere. Ho fatto quello che dovevo fare, basta, allora io sono a posto, ho timbrato il cartellino, io giudico di aver, ecco, di essere entrato in ufficio, però non ho fatto nulla in ufficio, però ho timbrato il cartellino. Allora, Giuda non pregò così per ottenere la vittoria, ma con l'esercito nemico di fronte, nell'impeto dell'anima sua, innanzi al pericolo, si appellò alla potenza di Dio, parlò con tutto il suo cuore e si slanciò nella mischia sicuro di trionfare del nemico. Amen. Meraviglia. Hai sentito che bello, Anna?
Che bello la preghiera, mamma mia.
La preghiera, no? Io quello che dovevo fare ho fatto. Non hai fatto un bel niente, perché mancava l'amore.
Certo.
Dico, e come, difatti dico, ma questi che dicono così, care signore, vero, se il marito, anche per voi, dite che va bene così, allora domani cuocete gli spaghetti e li mangiate senza sale, stracotti e senza sugo, quella lì è la preghiera nostra quando non ci mettiamo l'amore. Allora, ma dice, se tu presenti così a tuo marito la pasta stracotta, senza sale, senza sugo, cosa ti dirà tuo marito? Chissà cosa ti dice, no? Io non lo so, ognuno ha il suo marito, per cui sa le reazioni che avrà, ma dirà, questa è impazzita, ma cosa stai facendo, ma cos'è sta roba qua? Non sono mica un cane io che mi dai sta roba qua, che i cani hanno le crocchette, a me dai la pasta stracotta senza sale, senza sugo. Ecco, allora stavolta sì che chiediamo la pausa musicale, però.
Certo. Ci ritroviamo tra
va bene così, cioè come esempi va bene, te che
mamma
sei,
mia,
che sei cuoca, va bene
sì,
così.
Sì, ma non so non immaginare il linguaggio dei rispettivi mariti se ci comportassimo così, come usiamo pregare soprattutto, ecco.
Sì, ti butti là la preghiera, io ho fatto tutto, cos'è che hai fatto? La preghiera. Ma se non sei cresciuto di un millimetro nella tua vita spirituale, vuol dire che la tua preghiera è come andare a pigliare l'acqua con una cesta. È vero? La perdi per strada.
Certo. O screpolata, certo.
Sì.
Perfetto. Coraggio. Impariamo allora, qualcosa. A tra poco.
A tra poco, sì.
Ave Maria.
Maria. Bene, riprendiamo allora la nostra meditazione, Anna. Noi che responsabilità abbiamo, che siamo costretti dall'amore di Dio a meditare la sua parola. Pertanto è un dono che ci fa, perché magari non l'avremmo neanche meditata sempre, certo, in questo modo, no? Cioè, un'ora e mezza quasi, ecco, di meditazione sulla parola di Dio fatta due volte la settimana. Ma diciamo che anche i certosini fanno la meditazione sulla parola di Dio. Noi certosini non siamo, ma certo siamo cristiani. E allora questo ti fa capire che però ti aiuta anche quando leggi le letture dei giorni in cui non facciamo la trasmissione, la grazia anche di capire quello che stai leggendo, perché parola di Dio, capito, per cui non è firmata dal giornalista Tizio, Caio Sempronio, direttore di un giornale, dell'altro giornale, che può dire quello che gli interessa, quello che gli dicono di dire perché è pagato dai suoi padroni, no? E spesso non dicono la verità, perché se dicono le cose vere li licenziano. Allora, diciamo che noi leggiamo Dio che è verità. Allora io devo confrontarmi con la verità e devo dire: questa parola è una spada tagliente, affilatissima, a doppio taglio. Ecco, questa spada deve trafiggere la mia tiepidezza, la mia fiacca, il mio poco interesse per le cose che servono per l'eternità. E così, diciamo, abbiamo questa grazia che non meritiamo e per cui abbiamo responsabilità superiore ancora. E anche voi, cari ascoltatori, pregate per noi, vero? Noi preghiamo, io prego tutti i giorni anche per tutti voi, però anche voi pregate per noi, perché il Signore dirà: ah, bravo tu, esatto, che hai fatto le meditazioni a Radio Buon Consiglio, e adesso facciamo i conti.
Qui ti voglio, ricordi il professore Enrico Medi quando diceva ai seminaristi: sapete morirci sopra? Sì. Nella meditazione sulla parola di Dio, 10 minuti, sapete morirci sopra, con che enfasi lo diceva veramente.
Sì, sì.
Mamma, che responsabilità, ragazzi.
Su 10 righe del Vangelo, sì, siete capaci, sì, di morirci sopra, sì, per, sì, mezz'ora?
Mamma mia.
No. Allora dice: non avete fede? Erano seminaristi senza fede. Hai visto che razza di chi abbiamo adesso, senza fede?
I risultati. Bene, proseguiamo allora con San Luca.
Sì, io diciamo penso Vangelo, che tu abbia abbastanza adesso da leggere, vero?
Abbastanza, ed è sostanzioso, direi.
Sì, sì.
A conferma di quello che hai detto tu, sentirai Don Dolindo. San Luca narra in modo molto più succinto rispetto all'Evangelista Giovanni l'episodio di Gesù che scaccia i venditori dal Tempio. Gesù ci ricorda che la casa del Signore deve essere una casa di preghiera, cioè il luogo dove l'anima si riempie di Dio e riceve la forza e la grazia necessarie per affrontare le aspre battaglie della vita. Esaminiamoci sulle disposizioni con le quali entriamo nelle nostre chiese, se cioè ci sforziamo di metterci alla presenza di Dio e partecipare intensamente ai misteri divini che vi si celebrano. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù, entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano, dicendo loro: sta scritto, la mia casa sarà casa di preghiera. Voi invece ne avete fatto un covo di ladri. Ogni giorno insegnava nel Tempio. I capi dei sacerdoti, gli scribi, cercavano di farlo morire, e così anche i capi del popolo, ma non sapevano che cosa fare, perché tutto il popolo pendeva dalle sue labbra nell'ascoltarlo.
Allora,
sì.
No, dicevo, la mia casa è casa di preghiera. Per cui si entra in chiesa non per chiacchierare, vero, e neanche per sedersi e star là come dei diciamo,
come al bar, tante volte, sì, come al bar, tu vedi gambe accavallate, sì.
Gambe accavallate, sì, tranquillamente, sì, veramente, così. Allora, praticamente la casa di preghiera, cosa significa casa di preghiera? Che tu dici, adesso vado in chiesa, a far che cosa? Ah, vado alla messa, vedi già come insegna Padre Pio, devi dire no, tu vai sul Calvario e stai alla presenza di colui che ha sborsato il prezzo della tua redenzione. Praticamente la mia casa sarà casa di preghiera, voi invece ne avete fatto un covo di ladri, noi abbiamo fatto di tutto, abbiamo fatto, non dico che diventa una discoteca, ma insomma di tutto, ma non è casa di preghiera, non è casa di preghiera, perché se fosse casa di preghiera uno si fermerebbe, arriverebbe in anticipo anche per pregare di più, starebbe lì un po' di più perché deve fare ringraziamento, invece no, si entra e si esce e si chiacchiera. E finita la messa, il mercato del pesce, ma capite? Allora tu non hai fede, perché hai Gesù Cristo che dura ancora 20 minuti come le specie eucaristiche e sei come una specie di pisside vivente, e con Gesù che è ancora presente in te, manco lo guardi in faccia, voglio dire, ma non ti interessa neanche di averlo ricevuto, perché io c'ho da chiacchierare, sei senza fede. Non hai fede nella Santissima Eucaristia, nella presenza reale di Gesù, corpo, sangue, anima e divinità presente nell'Eucaristia, tu non hai fede, ecco, e allora devi dire, Signore, donami la fede, perché ho sentito a Radio Buon Consiglio che qualcuno mi ha detto che sono senza fede, ma tu devi dimostrarmi il contrario se sei capace, però non credo che tu sia capace. Allora,
Signore, è inevitabile, ecco, questa esplosione, certamente, chiediamo perdono davvero, io per prima, mi devo battere il petto perché mi ci ritrovo in questi atteggiamenti, quante volte proprio manchiamo. Avanti con Don Dolindo, Claudio, il tempo sfugge, sì. Dopo aver fatto capire con la parabola delle mine che la manifestazione gloriosa del Regno di Dio non era imminente, come il popolo credeva, Gesù Cristo si avviò verso Gerusalemme, precedendo tutti. Egli andava verso la meta e l'epilogo della sua vita. E precedeva tutti perché in realtà andava avanti agli uomini per tracciare loro il cammino verso la celeste Gerusalemme, cammino di croce prima e poi di trionfo e di risurrezione. Quando fu vicino a Betfage, villaggio poco distante da Betania, sul declivi orientale del Monte Oliveto, a circa mezz'ora da Gerusalemme, mandò due dei suoi discepoli proprio a Betfage, che stava di rimpetto a Betania, ingiungendo loro di prendere un asinello che vi stava legato con l'asina e di condurli a lui per il suo ingresso a Gerusalemme, dovendo entrare da re nella città. Benché in un apparato di umiltà, egli agì da padrone di tutte le cose ed affermò questo suo diritto regale facendo sciogliere l'asinello senza domandarne permesso al padrone. Il permesso lo dava lui ai suoi apostoli e preveniva la difficoltà che avrebbero opposto il padrone facendogli dire che ne aveva bisogno. Gli apostoli fecero come Gesù aveva detto e condussero l'asinello, sul quale nessuno aveva mai cavalcato, conducendo pure, come dice San Matteo, l'asina, inseparabile dal suo puledro. Distesero i loro mantelli sull'asinello ed alcuni, come nota San Matteo, li distesero anche sull'asina, non sapendo quale dei due animali Gesù avesse voluto cavalcare. Egli montò l'asinello, accompagnato dall'asina, e cominciò ad andare avanti. Era tanta la sua dolcezza e maestà che la gente, per fargli onore, cominciò a distendere i mantelli sulla via a modo di tappeti. E ricordando i miracoli che aveva fatto, segno manifesto della sua divinità, cominciò a lodarne Dio ed esclamò piena di giubilo: «Benedetto il re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi». Nel nascere sulla terra gli angeli cantarono: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà». Nell'avvicinarsi a Gerusalemme per compiervi il suo sacrificio di redenzione, il popolo gridò: «Pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi». Sentiva, senza capirlo, che si ristabiliva già la pace della terra col cielo per la redenzione e che la salvezza degli uomini era grandemente di gloria per il Signore. Il grido del popolo era un aperto riconoscimento di Gesù come Messia. Ed essendo accompagnato dalla glorificazione dei miracoli fatti da Lui, era un'affermazione solenne contro le mene invidiose degli scribi e dei farisei. Perciò questi adirati gli dissero: «Maestro, sgrida i tuoi discepoli». Non osavano opporsi direttamente all'entusiasmo popolare ed avrebbero voluto che Gesù stesso l'avesse fatto, cominciando a riprovare i discepoli che gli erano vicini. Ma Gesù rispose: «Vi dico che se questi tacessero, grideranno le pietre». Egli volle dire che quel grido era la verità, e che se essi avessero taciuto, avrebbero parlato del compimento delle promesse le pietre stesse della santa città, testimonianza del disegno di Dio che si realizzava. L'ostilità dei farisei, in mezzo all'entusiasmo del popolo, era indice dello stato deplorevole nel quale si trovava Gerusalemme. E perciò Gesù, avvicinandovisi e contemplandola dall'alto, pianse sopra di lei esclamando: «Oh, se tu conoscessi proprio in questo giorno quello che giova alla tua pace». Pianse ad alta voce, come dice il testo greco, con singhiozzi, perché vide la rovina alla quale sarebbe andata incontro la città ingrata per non aver accolto la grazia immensa aspettata da tanti secoli. Per una falsa politica si sarebbe data in balia dei romani e dai romani sarebbe stata stretta di assedio e rovinata insieme ai suoi abitanti. La profezia che Gesù fece piangendo e singhiozzando mostra tutta l'angustia del suo amorosissimo cuore. Quale amore aveva egli per il suo popolo e con quanta misericordia lo visitava. Eppure esso, da ingrato, lo rinnegava, anzi si preparava a crocifiggerlo. È orribile il pensare che dopo 40 secoli di attesa il popolo eletto doveva cadere in tale abisso da rinnegare colui che era la ragione della sua esistenza e della sua storia. È spaventoso il considerare che si sarebbe dato in balia dei nemici rinnegando il proprio Redentore. Eppure è questa la tristissima storia di tante nazioni apostate e di tante anime ingrate. Gesù viene con grande mansuetudine per chiamarle alla vita e sceglie sempre un umile strumento per raggiungerle, come scelse l'asinello per entrare nella città santa. Il sacerdote porta Gesù in un apparato di dolcezza e di bontà. Non irrompe contro le anime, le supplica, non le minaccia, ma offre loro il perdono. Non si stanca di chiamarle, ma continua ad invitarle anche quando reagiscono. Gesù entra in loro in generale tra gli applausi e le benedizioni dei fedeli, poiché l'apparato della vita della Chiesa, che è tutto un applauso ed un cantico di amore a Lui, può impressionarle e conquiderle. Ma esse si urtano, come i farisei, si urtano delle lodi che si fanno al Signore e vorrebbero eliminarlo dalla cosiddetta vita civile. Lo studio delle moderne società apostate da Dio è quello di far tacere le voci che applaudono a Gesù Cristo come voci fastidiose. È così che si sono a mano eliminate le manifestazioni sociali del culto e si è voluto far tacere tutto quello che può essere richiamo di fede. Parlano allora le pietre, le cattedrali maestose, i monumenti della fede e della carità, ma la barbarie moderna giunge persino a demolirli, perché non parlino di Gesù. È così che tante anime ingrate apostatano da Gesù e lo fanno singhiozzare su di loro e sulle ingrate e scellerate nazioni. Come per Gerusalemme, così per queste nazioni è riservato un castigo terribile. Sì, è penosissimo il notare l'incoscienza con la quale i popoli giocano, schiamazzano, si divertono e peccano. Peccano come non mai, pur camminando su di una corda tesa sull'abisso. Al vedere le città moderne si rimane spaventati di fronte all'insipienza con la quale si considera il castigo di Dio e alla completa sordità di fronte ai suoi richiami. Si va avanti come ai tempi del diluvio, anzi peggio. Peggio, perché si crede opera di patriottismo il dissimulare il flagello di Dio sotto le orge del nazionalismo e gli apparati dell'orgoglio, e quasi che questo potesse salvare le nazioni dalla rovina. Gesù Cristo, appena entrato in Gerusalemme, andò al Tempio e cacciò via dal luogo santo quelli che lo profanavano facendovi mercato. Con questo volle mostrare chiaramente che la profanazione della casa dell'orazione era la causa della rovina di Gerusalemme. Il dolore che lo fece singhiozzare sull'ingrata città lo spinse ad eliminare dal Tempio la profanazione, e l'amore che portava alle anime lo indusse ad insegnarvi ogni giorno per guidarle nelle vie della conversione. Questo atto di grande misericordia fu accolto dai principi, dei sacerdoti, dagli scribi con tale ostilità che cercavano di far morire Gesù, pur non sapendo come riuscirvi, dato che il popolo pendeva dalle sue labbra. Anche oggi una delle cause più gravi dei flagelli di Dio è la profanazione delle chiese, sia da parte del popolo sia da parte di alcuni indegni ministri del santuario. Si è portata l'impurità nella casa di Dio, con una moda sfacciata ed invereconda, e la si è ridotta tante volte ad un mercato. C'è nei fedeli l'incoscienza del loro dovere alla presenza di Dio, e c'è anche nei sacerdoti, molte volte, la capitolazione di fronte al male e la preoccupazione del tornaconto temporale. Non si vuole urtare la suscettibilità del popolo per non perdere i vantaggi temporali che esso può dare. E praticamente si riduce la casa di Dio ad un mercato. È necessario convertirci sinceramente e completamente a Dio se vogliamo avere la speranza di sfuggire ai flagelli divini, ed è indispensabile ai sacerdoti, ad imitazione di Gesù, insegnare ogni giorno nel Tempio, giacché i fedeli sono estremamente ignoranti. Negli ultimi tempi, quando Gesù Cristo trionferà in pieno per la sua Chiesa e nella sua Chiesa, egli, dopo essersi avanzato sull'asinello, cioè nell'umiltà del mezzo che sceglierà per trionfare, purificherà prima di tutto la casa di Dio. I grandi cataclismi sociali che purificheranno l'umanità avranno, per così dire, il loro epicentro nelle chiese e nel sacerdozio. Gesù Cristo, che trattò con particolare severità i cambiavalute e i venditori di colombe, permetterà flagelli più gravi su quelle chiese e su quei ministri del santuario che rendono un commercio le cose sante e barattano le anime, le colombe del Signore, profanandone l'innocenza o sfruttando nella semplicità. È una cosa che deve far tremare più di tutti noi, ministri del santuario, perché è impossibile che venga il trionfo pieno di Gesù Cristo e della Chiesa se non siamo santi, se non siamo purificati da tutte le miserie nostre che hanno profanato la casa di Dio. Bisogna prevenire un atto di forza della divina giustizia e persuaderci che se il Tempio è casa di orazione, noi sacerdoti dobbiamo essere anime di orazione. E se è un orrore mutarlo in spelonca di ladri, non possiamo noi renderci colpevoli di questo delitto, o rubando la gloria di Dio per un interesse materiale, o rubando a Lui le anime con i nostri scandali. Ricordiamoci poi che lo zelo per la casa di Dio deve divorarci e che non possiamo condurre mai vita di ozio e di apparenze, riducendoci come fichi infruttuosi, pieni di foglie, o come piante fuori stagione, incapaci di essere all'altezza delle necessità spirituali dei popoli. È una responsabilità che cade tutta su di noi e della quale dobbiamo essere ben consapevoli. E se non vogliamo meritarci la maledizione temporale ed eterna, la moderna presuntuosa civiltà si crede gigante ed è invece una statura più piccola di quella di Zaccheo, si crede altruista ed è ferocemente egoista, si crede giusta ed è prepotente, senza ritegno. Deve ascendere in alto come Zaccheo, deve ricevere Gesù e deve ritornare alla giustizia e alla carità vera come vi ritornò Zaccheo. Solo ricevendo Gesù con gioia, cioè con animo sincero e con vera fede, può trovare salvezza. Tutto ciò che Dio ci ha dato deve essere messo a traffico per suo amore e per la sua gloria. Nessuno è padrone dei doni che riceve da Dio, ma deve renderne conto nel giorno del giudizio. Gesù piange sulla nostra rovina dal suo tabernacolo di amore e non bisogna rendere vano il suo pianto. Convertiamoci a Dio ed accogliamo la visita delle sue grazie corrispondendo al suo amore. Quante anime si lasciano sfuggire il momento di Dio, disprezzano le sue interiori chiamate e rendono così impossibile la loro risurrezione. È necessario accogliere queste chiamate amorose se non si vuole essere assediati dal nemico e andare incontro alla rovina. Vieni, Gesù, nelle anime nostre. Vieni nel mondo, vieni come re, vieni a riconciliarci nuovamente con Dio. Donaci la pace e mutaci in novelle creature. E vinci, vinci, Signore, la durezza delle anime nostre. Vieni, trionfa, regna sulla rinnovata umanità. Amen.
Ok, io non sapevo quello che tu avresti letto. E mentre tiravo quelle cose che mi sembravano terribili da dire, però io sono un povero padre di famiglia, vero? Ecco, per cui parlo di quello che sento dentro il cuore e che lo dico con tutta semplicità. Adesso, sentendo Don Dolindo, praticamente ha detto le stesse cose, nel senso che mi rincuora dire: meno male, Claudio, che non hai detto delle cose sbagliate, no? Perché praticamente, senza saperlo, abbiamo detto quelle cose lì, sì, vero? Ma il Signore sa tutto, per cui ha voluto in pratica anche tranquillizzare anche me, perché talvolta dico: ma Claudio, stai dicendo di quelle cose terribili, e adesso praticamente Don Dolindo le ripete in modo più elegante, ma diciamo dice le stesse cose, no?
La sostanza è quella lì.
Rendiamo grazie a Dio e soprattutto io penso che abbiamo una grande responsabilità, perché dire queste cose, leggere queste cose e non vivere in modo consono a quello che leggiamo, a quello che meditiamo E anche voi, cari ascoltatori che ascoltate, non pensate di essere soltanto degli ascoltatori che praticamente guardano, ascoltano, ma non muovono un dito di tutto quello che sentono, perché la madre del buon consiglio dà i buoni consigli perché vengano messi in pratica alla fine, no? E va bene, c'è il fioretto, certo, Anna, sì. Anche vero da
sì,
leggere?
Sì, Santa Cecilia, sì.
Sì.
La fede in vita di una vergine romana. Santa Cecilia apparteneva ad una nobile famiglia romana, che nonostante il desiderio della fanciulla di rimanere vergine, la propose in matrimonio ad un giovane di nome Valeriano. La prima notte di nozze, Santa Cecilia riuscì a convincere il marito a rispettare il suo voto di verginità e riuscì in seguito a convertirlo alla fede. Valeriano e suo fratello Tiburzio, anch'egli convertito da Cecilia, furono per questo perseguitati ed esortati a rinunciare alla religione cristiana. Il loro ripetuto rifiuto, davvero eroico, causò loro la decapitazione. Rea ad aver sepolto i loro corpi, anche Santa Cecilia fu arrestata e per questo crimine fu posta di fronte alla scelta di sacrificare gli dei pagani oppure prepararsi alla morte. La santa ribadì con fermezza la sua fede e preferì scegliere il martirio per via della sua nobiltà e della sua giovinezza. Gli aguzzini decisero di giustiziarla in segreto per evitare le prevedibili critiche del popolo. La rinchiusero nel bagno della sua casa perché morisse asfissiata dai vapori d'acqua. Rimase un giorno e una notte interi in quell'ambiente soffocante senza che le accadesse alcunché di male. Inviarono allora un boia esperto per decapitarla. Ma mancando a questi il coraggio di uccidere una donna così giovane e bella, non riuscì a tagliarle la testa con i 3 colpi previsti dalla legge. L'aguzzino fuggì, lasciando la santa a terra in quella stanza, viva, completamente cosciente, con la testa tagliata a metà, adagiata sul fianco destro, con le mani giunte in preghiera, volse il viso verso terra e continuò a pregare così per 3 giorni e 3 notti. La posizione delle dita, 3 della mano destra distese e 1 della sinistra, furono la sua ultima e silenziosa professione di fede nell'Eterno Dio uno e trino.
Che meraviglia.
Ecco, che
meraviglia.
Eroismo, ragazzi.
Sì, non temete coloro che uccidono il corpo. Tu pensa, no? In quel tempo là, noi diciamo Diocleziano, tutta sta gente che ammazzava, quelli lì praticamente avevano il potere di ammazzare il corpo ma non l'anima, anzi in un certo senso sono stati dei benefattori perché hanno spedito per direttissima in paradiso tutti coloro che sono stati ammazzati per la fede, no? Invece temete quelli che uccidono l'anima, cioè questi sottili, diciamo, che operano, diciamo, influenzati dal demonio, perché ti uccide la fede, ma con metodi praticamente così sottili, così, cioè, praticamente ci sono i travestimenti, come dire, i mascheramenti, cioè qui mi vesto da pecora e ho i denti canini, e sono un lupo, sai, Benedetto XVI, dire pregate perché non debba fuggire davanti ai lupi, dico noi che cosa pensiamo quando Benedetto XVI ha detto queste parole? Dove erano sti lupi? Mica in Siberia? Non erano in Siberia, no? Erano i Giuda che stavano attorno a lui e ci sono ancora, vedete, lui ha dovuto rinunciare perché non poteva governare con coloro che remavano contro alla sana dottrina, perché praticamente erano stati ingaggiati da queste potenze massoniche, ecco, per distruggere la Chiesa, che poi non ce la faranno mai, perché bisognerebbe dire io distruggo Gesù Cristo, ma è impossibile, no? Ecco. Allora, alla fine c'è il trionfo del cuore immacolato di Maria. Però la situazione è questa e noi dobbiamo vivere da Maccabei, ecco, da martellatori, vero? Cioè dobbiamo martellare le menzogne, dobbiamo mostrare la verità, dobbiamo proclamarla con tutte le nostre forze, ecco perché questo piccolo esercito, che è sempre il piccolo gregge, vero? Il resto di Israele è sempre andata così, il Signore dice bene, vedrete che io con pochi cosa faccio, non siete in tanti, sarete sbaragliati dai pochi, ecco. Bene, allora auguriamo a tutti quanti una santa giornata con l'augurio di mettere in pratica e di tenere bene in mente le cose che abbiamo sentito e di non sovrapporre a queste cose un sacco di altre cose, messaggi, messaggini, televisioni, ecco, questioni politiche, non politiche, quelli ci prendono in giro, ma non l'avete capito, no? L'Italia, terra di gente che lavora e che ha anche uno spirito creativo, ecco, non sopportavano la concorrenza, diciamo che era diventata la terza potenza mondiale, vero, come industria, abbiamo svenduto, ci hanno fatto svendere tutte le più belle grandi aziende, poi praticamente hanno trasportato il lavoro in un altro posto dove costa di meno, ma tanto per dire voi non dovete più lavorare perché siete concorrenti, ecco, ma noi abbiamo piuttosto i politici che sono dei traditori del popolo, che il povero popolo che non è fedele a Gesù Cristo, vero, è stato tradito, ma è stato anche un traditore perché ha votato per i traditori, no? Bene, santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.